Questo fine settimana succede un sacco di cose a Bellinzona, lo ripetiamo ancora una volta. Una cosa che porta più di, l'anno scorso ha portato più di 15.000 persone su due giorni a Bellinzona, si chiama Japan Matsuri. È un festival di cultura giapponese a 360 gradi ed è una cultura che ha un sacco di appassionati, quella giapponese.
Sì, sempre di più. Di persone che vanno in Giappone, sappiamo che è una meta presa molto d'assalto negli ultimi anni, molto in voga, possiamo anche dirlo, ma anche persone che dalla Svizzera italiana, dalla realtà anche appunto che non è Giappone, ama quel paese. E sono quelle domande che ti chiedi: ma perché? Cos'è che ha di così speciale? Cos'è che piace così tanto? Cos'è che renderà l'Expo Centro sabato e domenica Giappone?
E noi abbiamo bisogno di qualcuno che ce lo racconta. Abbiamo bisogno di qualcuno che è stato travolto dal fascino del Giappone. Melissa Frey, buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno, grazie.
È all'interno del comitato organizzativo di Japan Matsuri. La prima domanda è: si dice Japan Matsuri o ho sbagliato a mettere l'accento?
Io dico Japan Matsuri, però alla fine potete dirlo come volete.
Allora, è stata molto gentile nel dire che in realtà si dice Japan Matsuri. Vedi, ho già cominciato malissimo.
Avevo capito alcune cose, già una cosa di Melissa, che sei molto gentile, sei stata gentile con Axel. È uno degli aspetti che ti piace del Giappone. Si dice che è un popolo gentile, un popolo accomodante,
sì,
ordinato.
Assolutamente, penso questo sia uno dei punti forti del Giappone, proprio l'organizzazione, la precisione, l'ordine che hanno, con cui mantengono tutto, e anche il forte rispetto e la cortesia con cui si trattano gli uni gli altri.
E mi viene da dire che questo ordine, oltre alla cortesia, anche questo ordine l'hai ereditato tu, perché sei arrivata in studio con un sacco di elementi che ricordano la cultura giapponese e li hai disposti tutti. Io mi chiedo scusa perché ho due volte ho rotto l'ordine delle cose che erano lì precise e puntuali, che sono manga, quindi fumetti, c'è un ideogramma, ci sono dei personaggi di anime, tutto disposto in maniera perfetta, precisa, distanza giusta. Hai fatto caso a questa cosa o l'hai fatta?
No, è stato casuale in realtà, penso, sì.
Con chi ti sei presentata? Gli addetti giusti, Axel?
Sì, ho qua praticamente un rappresentante un po' per ogni categoria di quella che è la mia collezione casalinga. E quindi sì, ho portato dei volumi manga, un DVD anime, un videogioco, un action figure, qua abbiamo dei quadri.
Action figure, spieghiamo così.
Ah sì, sono queste statuine, per chi le vede, per chi le vede. È una statuina, diciamo, appunto in scala, che rappresenta un personaggio di un manga, di un anime, di un videogioco, a dipendenza.
Come si chiama?
Questo, nello specifico, qua davanti a me è Kakashi Hatake di Naruto. Però ci sono di qualsiasi personaggio.
Sì, Naruto, che è stato anche un cartone animato che è arrivato anche dalle nostre parti, c'è stata anche una versione italofona,
sì, e
oltre a quel mondo. E poi dall'altra parte invece ci sono un quadretto.
Sì, qua ho una light novel che forse adesso non è ancora così diffusa effettivamente, però
cos'è?
Fa anche questa parte della cultura pop giapponese.
È un libro?
Le light novel sono basicamente dei romanzi, solo sono un po', normalmente sono più brevi e con un linguaggio più semplice, così da essere più accessibile, e contengono all'interno del volume anche delle pagine di illustrazioni, a differenza dei normali romanzi.
Ah, quindi una via di mezzo tra il...
Sì, un po'...
O il libro dei bambini, ma chiaramente sviluppato.
Sì, sono comunque dei romanzi a tutti gli effetti, sì.
Da dove è partita la tua passione? Quali di queste cose è arrivata prima?
Sicuramente i manga, sì. Questa è una passione che ho sviluppato molto presto, già da ragazzina, per non dire da bambina, perché le mie più grandi passioni ai tempi erano proprio la lettura e il disegno, e il manga racchiudeva in un'unica cosa tutto quello che mi appassionava al momento.
Io ricordo che si andava a Ponte Tresa a comprare i manga, perché da noi non c'erano.
Davvero?
Da noi non c'erano, e ho questo ricordo che si leggono al contrario, fondamentalmente.
Esatto,
cioè,
sì.
Parti dal fondo e vai verso l'inizio.
L'avevi capito te?
Ci ho messo tutto un libricino, dopo la fine ho capito che stavo andando indietro nella storia,
detto no,
che c'era qualcosa che non funzionava. No, mi è successo veramente.
Sì, vengono effettivamente letti da destra verso sinistra.
Tra l'altro, manga, quando si parla di manga, stiamo facendo un po' il vademecum per capire un po' questo mondo. Quando parli di manga, mi chiedo, c'è solo un tipo, o è come nella letteratura in generale, hai il fantasy, hai il giallo, hai il noir?
Sì, no, appunto, l'hai espresso molto bene già tu. In realtà i manga, esattamente come i libri o le serie TV, hanno ognuno il suo genere. Possono essere suddivisi sia in base al target che in base al genere, appunto, che può essere fantasy, romantico, piuttosto che giallo. Ci sono, ecco, l'unica sottile differenza all'interno dei generi, che ci sono dei sottogeneri molto specifici.
Tipo?
Tipo, ad esempio, l'Isekai, che è un fumetto... praticamente il protagonista in questi fumetti viene teletrasportato o reincarnato in un altro mondo. Ci sono ad esempio i mecha o mecha, come sì, piace a noi chiamarli qui, che sono quelli in cui i protagonisti hanno questi robottoni normalmente giganti con cui spesso poi combattono.
Tipo Goldrick, Uforobo, quel genere.
Esatto, sì. O non so, gli Spokon sono quelli più... genere sportivo. Ci sono vari sottogeneri specifici, però comunque anche qua puoi trovare appunto il fantasy piuttosto che il giallo o quant'altro.
Aprire uno di quei manga dalla parte giusta è importante. Ti apre anche un mondo. Cosa sì, racconta del Giappone? Cosa si scopre attraverso i manga, senza neanche andarci per forza,
allora,
in Giappone?
Qui penso va fatta una piccola premessa, ovvero che non tutti i manga sono ambientati in Giappone o parlano del Giappone, anche se è vero che una grossa fetta comunque della categoria lo fa. Detto questo, penso che i fumetti siano un'ottima finestra su quello che è la vita in Giappone, sia a livello di quotidianità.
Facci degli esempi.
Degli esempi, ma così di base, di primo acchito, mi vengono in mente a livello proprio quotidiano, non so, l'inchino per salutarsi, o il fatto che tendenzialmente, se non c'è un alto livello di confidenza, loro si chiamino per cognome.
Ah.
Molto spesso i manga sono anche ambientati a scuola, quindi questo è un aspetto che si vede tanto, secondo me, che è molto diverso rispetto a quello che c'è da noi.
Le arti marziali forse sono spesso...
Allora, qua è sempre in base al target, come dicevo prima, i fumetti shonen, che sono pensati per un pubblico giovane maschile, molto spesso sono, appunto, trattano temi come azione, combattimento, avventura, quindi sì, sono abbastanza comuni.
Se pensiamo, facendo qualche esempio, per esempio Dragon Ball.
Sì, Dragon Ball, Naruto, anche One Piece, questi sono tutti shonen molto famosi, per dire, sì.
E poi quello che si scopre leggendo i manga, o comunque conoscendo il mondo del giapponese attraverso i manga, è confermato una volta che si conosce il Giappone umano, cioè il Giappone quello vero, quello dove si va in vacanza, se si ha la fortuna di andarci.
Ma trovo che rispecchi molto bene, comunque, quello che viene rappresentato nel fumetto combacia abbastanza bene con la realtà effettiva delle cose.
Tu sei già stata in Giappone?
Purtroppo no, questo è un po' il mio sogno da quando ho 15 anni, ma non sono riuscita ancora a realizzarlo.
E quindi vi siete detti...
La dice lunga sulla passione di tutto quello che è l'arte giapponese, quanto si può conoscere un paese... senza andarci, poi chiaramente ci sarà il momento in cui si andrà e sarà...
E poi forse anche da lì è venuta l'idea di portare il Giappone qui nella Svizzera italiana, con un festival che tra poco vi raccontiamo, che questo fine settimana animerà Bellinzona.
Bella.
Ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo. Stiamo scoprendo un mondo all'interno del mondo giapponese, un mondo già enorme, è quello dei manga, con un sacco di stili diversi, stili grafici diversi, eccetera. A proposito di grafica, non ti abbiamo chiesto, ci hai portato anche un carattere giapponese, un ideogramma, ce l'ho lì da 10 minuti, vorrei sapere cosa c'è scritto.
Tatuartelo, no?
Questo è il kanji, che significa amore, si può leggere come ai.
E questo è proprio, fa parte anche, cioè le lettere in sé, le parole in sé,
sì,
fanno parte proprio dell'arte.
Io personalmente trovo che la lingua giapponese in generale, sia per come è parlata, per come è costruita, diciamo, sia a livello grafico, sia estremamente affascinante. E una cosa che mi piace particolarmente dei kanji, per esempio, è relativa ai nomi delle persone. Qui da noi, se due persone hanno lo stesso nome e basta. Invece in Giappone c'è questa peculiarità, siccome... parole con la stessa pronuncia possono essere scritte in maniera diversa e avere significati diversi. Quando componi un nome, puoi un po' giocare con questi kanji e costruire, diciamo, un nome un po' personalizzato, anche una sorta di augurio verso il nascituro come genitore. E quindi
tutti dovranno scriverlo in quel modo poi.
Sì, esattamente, in questo modo rendi comunque in qualche modo unico il nome di una persona.
Quindi per esempio mi immagino Axel, se lo scrivono i suoi genitori in un modo, poi come fanno a spiegare a tutti a scuola o così che lui... ci sarà un riferimento?
Ma in genere basta chiedere come viene scritto o come viene letto, perché è vero anche il contrario, che nomi scritti allo stesso modo possono essere letti in maniera differente, no? Per esempio questo kanji che significa Ai, Ai è un nome molto diffuso in Giappone, però può essere scritto anche con il kanji di Indaco, per dire.
Kanji di Indaco, ci siamo, ti abbiamo perso Axel.
Sì, però ho tutto il fine settimana per capire cos'è la realtà giapponese. Arriviamo al Japan Matsuri, quindi questa edizione che siete arrivati a quale edizione?
Dodicesima
edizione, l'anno scorso più di 15.000 persone.
Più di 17.000 visitatori, sì.
Quindi non soltanto appassionati del mondo giapponese vengono al Japan Matsuri, penso che c'è anche la persona curiosa che dice vediamo un po' cosa c'è all'interno di questo mondo.
Certo, penso sia accessibile un po' a tutti, sia agli appassionati del genere, come un buon punto di ritrovo, sia chi semplicemente vuole fare qualcosa di diverso o scoprire qualcosa di nuovo, perché no?
Cosa succede questo fine settimana? Si comincia domani, ci saranno una serie di conferenze, perché tu ci hai portato un estratto del mondo giapponese che va dai libri, ai cartoni animati, personaggi di cartoni animati, eccetera, eccetera, e... poi il Giappone c'è chi lo ama,
il cibo,
esatto.
Certo. Sì, questo rappresenta un po' più la cultura pop giapponese, ovviamente non vengo qua col piatto di ramen, però sì, c'è un po' di tutto, penso questo è il bello anche del nostro festival, che cerchiamo di rappresentare proprio a 360 gradi quello che è il Giappone. Molte fiere si concentrano più sul pop, invece noi vogliamo rappresentare proprio anche la cultura nel suo complesso, quindi attraverso le conferenze, attraverso gli spettacoli, attraverso i corsi, anche imparare a fare qualcosa, il cibo, sono tutte cose che sono parte integrante del Giappone nel suo insieme.
Tra l'altro mi immagino anche si vedranno delle persone, dei cosplay. Spiega tu cos'è, così almeno non sbaglio, perché è una realtà che qua nella Svizzera italiana, in Svizzera, non si vede così tanto.
Allora, devo dire che comunque è una tendenza in aumento sicuramente negli ultimi anni. Penso un po' proprio per la diffusione di tutto quello che è manga, anime, videogiochi.
Cos'è allora, diciamolo così, chi ascolta?
Sì.
Persone travestite da
personaggi. Propri personaggi, possono essere personaggi preferiti o con cui ci si sente particolarmente affine o che si vuole semplicemente rappresentare. Infatti cosplay è di per sé la contrazione delle parole inglese costume e play. Quindi costume e play può essere visto sia come gioco che come recitazione proprio. E basicamente questo è impersonificare un ruolo.
In Giappone ci immaginiamo che le persone anche per strada decidono oggi sono quel personaggio e camminano o in un contesto diverso?
Allora, penso esattamente come qui, ognuno è libero di fare quello che vuole. Generalmente i cosplay sono un po' più limitati a quelle che sono le fiere tematiche, però non per forza.
Allora, è difficile scegliere un evento, perché due giorni con un'offerta che va da Cristina D'Avena, che ha cantato le sigle dei cartoni giapponesi, fino a Go Nagai, che è il papà di UFO Robot, tutto quel mondo lì. Ma se una persona ha un'ora di tempo, un paio d'ore di tempo, quale evento deve scegliere su questi due giorni, secondo te?
Qua è difficile scegliere, perché abbiamo un po' di tutto, un po' per tutti
anche,
i gusti. Allora, io penso sicuramente, ecco, Go Nagai, che hai appena citato, è un'icona di quello che è il mondo del fumetto e dell'animazione giapponese, è stato precursore di vari generi, ha dato vita a opere molto iconiche, quindi penso che valga la pena effettivamente seguirlo, magari se qualcuno ha avuto la possibilità di avere anche il posto per il firmacopie.
Lui sabato 20 alle 16.45 salirà sul palco per una conferenza esclusiva, quindi alle 20.45 sabato sera.
16.45, hai detto?
16.45, ho detto 20, scusa, sì. 16.45.
Sì, e farà anche questo disegno in diretta sul palco.
Sì, lui è un'icona per quanto riguarda i fumettisti giapponesi, cioè uno dei primi, è anche un signore di un'ottantina di
80
anni.
Sì, ha compiuto proprio un paio di settimane fa, 80 anni, sì.
Quindi l'appuntamento è lanciato, Expo Centro di Bellinzona, questo fine settimana un weekend, sabato e domenica, dedicato al mondo giapponese, e intanto noi non possiamo far altro che ringraziarti Melissa per averci aperto almeno una finestra per quanto riguarda il mondo del Giappone, grazie mille.
Grazie a voi per avermi ospitata.
Avervi, guarda quante, quante figure sei arrivata. Grazie, ciao.